Capitolo 9. Prima dell'alba del giorno appresso, furono destate di soprassalto da uno strepito indiavolato giù per la strada. Urli, grida scomposte che andavano al cielo, fischi spaventevoli di buccine marine. «I pescatori», disse Maria quasi tra sé, in un sospiro nel buio della camera. «Eh sì, quello era il giorno della festa dei santi patroni del paese, chi ci aveva pensato?» Come ogni anno, su dalla borgata marina venivano in tumulto, sullo spuntar del giorno, i cosiddetti pescatori. Quasi tutta la gente che abitava in riva al mare, non dedita alla pesca soltanto. A loro, agli abitanti della borgata, era serbato per antica abitudine l'onore di portare in trionfo per le vie della città il fercolo dei due santi patroni, che appunto nel mare avevano sofferto il loro primo martirio. E sui marinai, perciò, facevano valere più specialmente la loro protezione. Così ogni anno la città era destata da quell'invasione fragorosa, come dal mare stesso in tempesta. Lungo le vie si schiudevano le finestre frettolosamente, da cui si sporgevano braccia nude, subito ritirate, e facce pallide di sonno, avvolte in vecchi scialli, in cuffie, in fazzoletti. Nessuna delle tre sconsolate pensò di scendere dal letto. Rimasero con gli occhi aperti nel buio, e a ciascuna passò innanzi alla mente la visione di quegli energumeni giù per la via, tra il fumo e le fiamme sanguigne delle torce a vento squassate, vestiti di bianco, in camicia e mutande, coi piedi scalzi, una fascia rossa alla vita, un fazzoletto giallo legato intorno al capo. Tant'altre volte negli anni lieti li avevano veduti. Passata quella furia infernale, la strada ricadde nel silenzio notturno, ma si ravvivò poco dopo festivamente. Maria affondò la faccia nel guanciale e si mise a piangere in silenzio, angosciata dai ricordi. S'intese il primo grido degli scalzi miracolati. «Il santo delle grazie, divoti!» Erano ragazzi, giovinotti, uomini maturi, che per miracolo dei santi Cosimo e Damiano, di cui il popolo faceva un santo solo in due persone, si ritenevano scampati da qualche pericolo o guariti da qualche infermità, e che ogni anno, per voto, andavano in giro per il paese, vestiti di bianco come i pescatori, e con un vassoio davanti sostenuto da una fascia di seta a tracolla. Sul vassoio erano immagini dei due martiri, da uno, da due, da tre soldi e più. «Il santo delle grazie, divoti!» Salivano nelle case per vendere quelle immagini. Ricevevano dalle famiglie, in adempimento dei voti, offerte d'uno più ceri dorati, d'uno più galletti infettucciati. Offerte e quattrini recavano d'ora in ora alla commissione dei festaioli nella chiesetta dei santi. Oltre ai ceri e ai galletti, offerte maggiori andavano a quella chiesa pompaticamente a suon di tamburi. Agnelli, pecore, montoni, anch'essi infettucciati, dal vello candido, pettinato, e frumentazioni su muli parati con ricche gualdrappe e variopinti festelli. Nelle prime ore del mattino giunse Anna Veronica, vestita di nero, al solito col lungo scialle da penitente. Bisognava adempiere al voto fatto durante la malattia di Marta, recare alla chiesa le due torce promesse e la tovaglietta ricamata. E Marta doveva andare con lei. Nello scompiglio di quegli ultimi giorni, dopo la fuga di Paolo, ella non aveva pensato ad avvertirne Marta alla vigilia. «Su, su, figliuola, fatti coraggio. A un voto non si può mancare». Marta, tutta chiusa in sé, come avvolta in un silenzio tetro, le rispose subito, urtata. «Non vengo. Lasciami, non vengo».
«Come?» esclamò Anna. «Che dici?»
E guardò, ferita, Maria e l'amica. «Avete ragione, sì», rispose, scrollando il capo. «Ma chi può aiutarci?» Marta sorse in piedi. «Debbo dimostrarmi grata per giunta, è vero, della grazia che ho ricevuto guarendo». «Ma è facile morire, figliuola mia», sospirò Anna Veronica socchiudendo gli occhi. «Se sei rimasta in vita, non ti par segno che Dio ti vuol viva per qualche cosa?» Marta non rispose, come se queste parole dell'amica, pronunciate con la consueta dolcezza, avessero risposto ad un suo segreto sentimento, ad un segreto proposito, corrugò le ciglia e s'avviò per la sua camera. «Ti servirà anche di svago», aggiunse Anna. Giù per le vie era un gran fermento di popolo. Dalla marina, dai paeselli montani, da tutto il circondario, era affluita gente in numerose comitive, che ora procedevano a disagio, prese per mano per non smarrirsi, a schiere di cinque o sei. Le donne, gaiamente parate, con lunghi scialli ricamati o con brevi mantelline di panno bianco, azzurro o nero, grandi fazzoletti a fiorami, di cotone o di seta, in capo e sul seno, grossi cerchi d'oro agli orecchi e collane, spille a pendagli e a lagrimoni. Gli uomini? Contadini, solfarai, marinai, impacciati dai ruvi di abiti nuovi, dagli scarponi imbullettati. Marta e Anna Veronica, che sotto lo scialle nascondeva le torce e la tovaglietta, tra la folla fluttuante, stordita, senza direzione, andavano quanto più sollecitamente potevano. Giunsero alla fine nella piazza davanti alla chiesuola, rigurgitante di popolo. Il baccano era enorme, incessante, la confusione indescrivibile. S'erano improvvisate tutt'intorno baracche con grandi lenzuola palpitanti. Vi si vendevano giocattoli e frutta secca e dolciumi, gridati a squarciagola. Andavano in giro i figurinai con le immagini di gesso dipinte, rifacendo il verso degli scalzi miracolati. I frullonai, tirando e allargando la cordicella del frullo, i gelatai coi loro carretti a mano parati di lampioncini variopinti e di bicchieri. Lo scialacuore, lo scialacuore! E al gaio bando seguiva una distribuzione di scappellotti ai monelli più molesti, che attorniavano i carretti come un nugolo ostinato di mosche. Contrastava con quel vario allegro berciare dei venditori la cantilena lamentosa opprimente d'una turba di mendicanti sugli scalini davanti al portone della chiesa, dove la gente accalcata faceva gomitate per entrare. Marta e Anna Veronica si trovarono prese, quasi schiacciate tra quel pigia pigia, e sospinte alla fine senza muover piede entro la chiesa buia, zeppa di curiosi e di divoti. Deposti in mezzo alla navata centrale, s'ergeva il fercolo enorme, massiccio, ferrato, per poter resistere alle scosse della disordinata bestiale processione. Sul fercolo, le statue dei due santi dalle teste di ferro, quasi identiche nell'atteggiamento, con le tuniche fino ai piedi e una palma in mano. In fondo, sotto un arco della navata a sinistra, tra due colonne, attorno ad un'ampia tavola, stava in gran faccende la commissione dei festaioli, che riceveva dai divoti l'adempimento delle promesse. Tabelle votive, in cui era rappresentato rozzamente il miracolo ottenuto nei più disparati e strani accidenti. Torce, paramenti d'altare, gambe, braccia, mammelle, piedi e mani di cera. Tra i festaioli, quell'anno, c'era Antonio Pentagora. Per fortuna, Anna Veronica se ne accorse prima d'accostarsi alla tavola. Ristette perplessa, confusa. «Rimani qua un momento, Marta. M'accosto io da sola». «Perché?» domandò Marta, che s'era fatta d'improvviso pallidissima, e aggiunse, con gli occhi bassi, «C'è Nicola in chiesa». «È lì al banco. Il padre», disse Anna sottovoce. «Meglio che tu stia qua, mi sbrigo subito». Nicolino non s'aspettava quell'incontro con Marta. Non l'aveva più riveduta dalla vigilia della rottura col fratello. Restò come stralunato a mirarla. Poi s'allontanò mogio mogio, si confuse tra la folla, vergognoso. Ne aveva sempre avuto una gran soggezione. Aveva tanto desiderato d'essere voluto bene da lei come un fratello minore, cresciuto com'era, senza madre, senza sorelle. Di tra quel rimescolio di teste, cercò di scorgerla da lontano, senza più farsi vedere. La scorse. Rimase a contemplarla, a spiarla. Poi, intrufolandosi tra la ressa, la seguì con gli occhi fino all'uscita della chiesa. Per un pezzo non poté più avere né occhi né orecchi per lo spettacolo della festa. Si ritrovò, senza saper come, in mezzo alla piazza stipata, soffocato tra la folla enormemente cresciuta che aspettava ora l'uscita del fercolo dalla chiesa. Dalla calca dei corpi ammaccati si levavano tutto intorno, sui colli tesi, le facce accaldate, congestionate, smanianti nell'oppressura il respiro. Alcune con un'espressione supplice, d'avvilimento negli occhi, altre con un'espressione feroce. Le campane in alto suonavano a distesa su quel fermento e le campane delle altre chiese rispondevano in distanza. A un tratto, tutta la folla si commosse, si sospinse, premuta da mille forze contrarie, non badando agli urti, alle ammaccature, alla soffocazione pur di vedere. «Eccolo! Eccolo, spunta!» Le donne singhiozzavano, molti imprecavano inferociti, divincolandosi rabbiosamente tra la calca che impediva loro di vedere. Tutti vociavano in preda al delirio, e le campane rintoccavano, come impazzite dagli urli della folla. Il fercolo irruppe ad un tratto, violentemente, dal portone, e s'arrestò di botto là, davanti alla chiesa. Allora il grido uscì frenetico da migliaia di gole. «Viva San Cosimo e Damiano!» E migliaia. Migliaia di braccia s'agitarono per aria, come se tutto il popolo si fosse levato in furore ad una mischia disperata.
«Largo, largo!» si gridò da ogni parte poco dopo. «La via al santo, la via al santo!» E davanti al fercolo, lungo la piazza, la gente cominciò a ritrarsi di qua e di là a stento, respinta con violenza dalle guardie per aprire un solco. Si sapeva che i due santi procedevano per via quasi di corsa, a tempesta. Erano i santi della salute, i salvatori del paese nelle epidemie del colera, e dovevano correre perciò di qua e di là continuamente. Quella corsa era tradizionale. Senza essa la festa avrebbe perduto tutto il brio e il carattere. Ciascuno però temeva di restarne schiacciato. Squillò davanti alla chiesa stridulamente un campanello. Allora, tra le poderose stanghe della bara, si impegnò una zuffa tra i pescatori che dovevano caricarsela sulle spalle. A ogni tappa, lungo la via, si ripeteva quella zuffa, sedata a stento ogni volta dai festaioli che dirigevano la processione. 100 teste sanguigne, scarmigliate da energumeni, si cacciarono tra le stanghe della macchina, avanti e dietro. Era un groviglio di nerborute braccia nude, paonazze, tra camicie strappate, facce grondanti sudore a rivi, tra mugolii e aneliti angosciosi, spalle schiacciate sotto la stanga ferrata, mani nodose, ferocemente aggrappate al legno. E ciascuno di quei furibondi, sotto l'immane carico, invaso dalla pazzia di soffrire quanto più gli fosse possibile per amore dei santi, tirava a sé la bara, e così le forze si escludevano, e i santi andavano come ebbri tra la folla, che spingeva urlando selvaggiamente. A ogni breve tappa, dopo una corsa, dai balconi, dalle finestre gremite, alcune femmine buttavano per devozione sul fercolo e sulla folla, da canestri, da ceste, fette di pan nero spugnoso. E sotto, la folla s'azzuffava per ghermirle. Nel frattempo, i portatori imbottavano fiaschi di vino e s'ubriacavano, sebbene quasi tutto il vino tracannato di lì a poco se ne andasse in sudore. A quando il fercolo diventava d'una leggerezza portentosa, procedeva allora con slancio irresistibile, salterellando tra l'allegro schiamazzo della folla. Dall'altra, al contrario, diventava d'una pesantezza insopportabile. I santi non volevano andare avanti, rinculavano improvvisamente. Accadevano allora disgrazie. Qualcuno tra la folla rimaneva pesto. Un momento di panico, poi tutti, per rifarsi animo, gridavano «Viva San Cosimo e Damiano!» Dimenticavano e procedevano oltre. Ma più volte, giunti allo stesso punto di prima, ecco di nuovo il fercolo arrestarsi improvvisamente. Tutti gli occhi allora si volgevano alle finestre e la folla, minacciando, imprecando, costringeva coloro che vi erano affacciati a ritirarsi, poiché era segno che fra essi doveva esserci qualcuno che o non aveva adempiuto alla promessa o aveva fatto parlare male di sé e non era degno perciò di guardare i santi. Così il popolo, in quel giorno, si rendeva censore. Stavano ad un balcone affacciate Marta e Anna Veronica, tra la signora Agata e Maria. Antonio Pentagora già da un pezzo aveva dato il segno ai portatori. Dapprima, le quattro povere donne non compresero la mossa dei santi. Li videro rinculare, ma non credettero che quella manovra si facesse per loro. Quando il fercolo pervenne di nuovo sotto il balcone e s'arrestò, tutta la folla levò gli occhi e le braccia contro di loro, gridando, imprecando, esasperata per la sciagura d'un povero ragazzo tratto allora da terra, fracassato e sanguinante. Subito Marta e Anna Veronica si ritrassero dal balcone, seguite da Maria che piangeva. La signora Agata, pallidissima, tutta vibrante di sdegno, chiuse così di furia le imposte che un vetro andò in frantumi. Parve quest'atto un insulto alla folla fanatica. Gli urli, gli improperi, salirono al cielo. E a quella tempesta imperversante sotto la loro casa tremavano le quattro povere donne a verga, tenendosi strette l'una all'altra, rincantucciate. E nell'attesa angosciosa udirono contro la ringhiera di ferro del balcone battere una, due, tre volte, poderosamente, la testa d'uno dei santi. A ogni testata tremava la casa. Poi la furia a poco si quietò. Successe nella strada un gran silenzio.
«Vili! Vili!» diceva Marta a denti stretti, pallida, fremente.
Anna Veronica piangeva con la faccia nascosta tra le mani. Maria s'appressò paurosamente al balcone e attraverso il vetro vide una bacchetta della ringhiera torta dalle ferree testate.